10 gennaio 1974, quarta riunione a Ceppeto.
E figlia con voi e con tutti gli uomini comunicati. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi, o figli. Ma prima di iniziare la nostra consueta conversazione, vorrei portare il mio saluto particolare a questa nuova figlia che io già conosco. Conosco non già dal mondo nel quale mi trovo, ma conosco da prima, da un'altra incarnazione. Per questo figlia, di questo figlio tu non hai ricordo, ma ciò corrisponde ad una realtà. Abbiamo voluto averti qui fra noi questa sera per poterti dire direttamente che da molto del vostro tempo ti seguiamo, seguiamo i tuoi cari, coloro che sono vicini alla tua persona. Pensa a noi e chissà che qualche reminiscenza riaffiori alla tua mente, ma questo non ha importanza. Importante è, una volta conosciute queste verità, non dimenticarle, pensare ad esse, in modo che la vita di ogni giorno possa essere rivista alla luce di ciò che queste vogliono significare. Vedete, figli, noi vi abbiamo detto che al punto in cui voi siete, al punto della vostra evoluzione, ebbene, è possibile un grande cambiamento. Bene ha reso l'idea il figlio Francesco con il suo esempio. Quando noi vi abbiamo parlato tanto del vostro tempo fa, delle varie vie che ciascuno di noi può seguire per giungere alla comprensione di una verità, per fare una esperienza, vi abbiamo detto che è possibile giungere attraverso al ragionamento o, ad esempio, all'esperienza diretta. È vero, figlio, che certe cose possono essere superate attraverso ad una meditazione, ad una riflessione, con il pensiero, oppure anche attraverso all'esperienza diretta. Ebbene, la vita di ognuno di noi, o figli, ha molti di questi passaggi. Il temperamento di ciascuno è più portato ad una di queste vie, alla via mistica, alla via del ragionamento, alla via dell'azione, dell'esperienza diretta. Ma certo è, figli, che ciascuna esistenza non è prettamente indirizzata in un senso. Anche chi segue la via mistica può avere delle esperienze dirette, è vero, figli? E viceversa, chi preferisce la via del raziocinio può benissimo avere dei momenti mistici e così via. Ebbene, tutte le volte che esiste la possibilità di superare una esperienza attraverso, ad esempio, il ragionamento, anziché all'esperienza diretta, superare qualche cosa della nostra vita individuale, raggiungere una comprensione, anziché attraverso all'esperienza diretta, attraverso il ragionamento, esiste una variante, è vero, figli? Queste varianti che di tanto in tanto tornano hanno un grande peso nell'esistenza di ciascuno. Così quando si supera qualcosa attraverso il ragionamento rispetto ad una esperienza diretta, tutte quelle fotogrammi del piano fisico rimangono, secondo il vostro modo di vedere, inutilizzati, è vero? Voi sapete che non è concepibile un assoluto che non sia tutto eternamente presente e realizzato. Nessuna, neppur la minima delle sue parti, può essere di là a venire o indefinita. Tutto è in Lui, quante volte lo abbiamo ripetuto. Ed allora, quando voi avete la possibilità di scegliere una via anziché l'altra, quella da voi scartata rimane viva e vitale come quella che voi avete scelta. Quando voi giungete a quella liberazione della quale vi parliamo, figli, voi avete realizzato quella che è la vostra prossima tappa, perché al punto in cui siete, o figli cari, che cosa dovete imparare? Imparare che nel mondo nel quale vivete, vi muovete, tutto ha una importanza relativa. Dovete trovare la realtà che sta al di là di questo mondo di apparenze. Questa è la vostra prossima meta più importante, quella ebollizione della quale parlava il figlio Francesco. Allora, se voi attraverso alla meditazione o a quello che volete riuscite a raggiungere questa meta, tutta quella parte della vostra esistenza espressa in fotogrammi, che costituiva invece l'alternativa a questa via di comprensione, che potremmo chiamare alternativa di esperienza diretta, ebbene, esiste come variante, come ha detto il figlio Guido. Mi seguite, figli cari? È una variante, né più né meno, come le altre. L'importante dunque è che sappiate, sì, queste modalità, queste particolarità, perché il quadro che noi vi facciamo della realtà sia il più chiaro possibile, il meno nebuloso possibile, è vero, figlio Loreno? Ma è importante che voi comprendiate l'essenza del concetto. Se questo, il comprendere i particolari, vi serve per comprendere il concetto fondamentale, allora ben vengano i particolari. Ma se riuscite a comprendere il concetto sostanziale senza soffermarvi sui particolari, questi particolari possono essere anche disconosciuti. Sì, voi dovete capire, o figli cari, che oltre questo affannoso vivere degli uomini, in cerca di non si sa che cosa, esiste la realtà vera, quella per la quale voi siete. E questa rappresenta la vera folgorazione che potete avere, quella che può risparmiarvi tante esperienze dirette. Quella deve essere perseguita con ogni sforzo. Vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti. Questa sera sono stato contestato e dunque sono assai contento, perché quando una cosa o una dottrina viene discussa, non v'è dubbio che interessa, e quando interessa non v'è altrettanto dubbio che si comincia a capirla. Infatti il primo passo per giungere alla comprensione, voi lo sapete benissimo, ormai credo lo sappiano anche le pareti della stanza, è l'attenzione, l'interessamento. E proprio questo interessamento noi vogliamo suscitare in voi. Quando cominciamo a parlarvi della non esistenza dell'io, vedemmo che questo argomento vi lasciava alquanto sospettosi. Sì, certo, tutti propensi ad ammettere oralmente che l'io non esiste, ma meno propensi a scendere ad una indagine, a capire che cosa succede da questa non esistenza. Si vuota il mondo. Allora, in fondo questa non esistenza dell'io non era che l'epilogo dell'insegnamento dei fotogrammi. Cominciammo a cercare la vostra applicazione intelligente sulla visione della realtà che vi circonda, scomposta in questo mondo dei fotogrammi. E come stimolare questa meditazione intelligente? Cominciando proprio a esaminare l'essere che noi siamo e che voi siete. Cominciando a ripetere che il corpo fisico non esiste. Dire io non sono il mio corpo fisico può voler dire ripetere una frase vecchia come il cucco, ha detto il figlio Loreno, e non c'è dubbio. Però può voler dire comprenderla al di fuori proprio della suggestione, comprenderla nella realtà, comprendere una verità nuova come può esserlo una novità. Comprendere l'essenza di questa affermazione, non seguire una suggestione. Da ciò che voi siete venuti a, con cui siete venuti a conoscenza, comprendere perché voi non siete il vostro corpo fisico. Meditare profondamente tanto da raggiungere questa convinzione non attraverso all'illusione, attraverso alla suggestione, ma attraverso al ragionamento. Sì, è vero che anche il ragionamento, ragionare, può voler dire suggestionarsi. Ma del resto il ragionamento, il ragionare, è uno strumento che ha a disposizione l'uomo. Quest'uomo che voi sapete che non è neppure il pensiero, perché l'uomo è il pensatore, colui che pensa. Non per nulla, quando noi diciamo allora io non sono il mio pensiero, sappiamo che cosa vuol dire questa affermazione. Anche qua non si tratta di raggiungere la autoconvinzione attraverso la ripetizione di questa frase: io non sono il mio pensiero, ma raggiungere la comprensione di questa affermazione, cioè dire questa frase comprendendo nell'intimo nostro la realtà di essa. E già voi sapete, secondo la verità dei fotogrammi, che il piano mentale, dove ha sede il pensiero, è un piano anch'esso di fotogrammi, così come è il piano astrale e il piano fisico. Dunque, l'individuo o l'essere non è il pensiero, ma il pensatore. Cogito ergo sum. Dunque, deve essere ridimensionato. Ma se noi togliamo il corpo fisico, se noi togliamo il corpo astrale, se noi togliamo il corpo mentale, che cosa rimane di questo individuo? Seguiamo questo ragionamento, seguiamo le parole che noi diciamo. Ancora passi che non esista il corpo fisico, che non faccia parte del vero essere. È vero che dietro pensate? Che le sensazioni non siano neppure il mio vero io. È vero? Ma se noi togliamo i pensieri, cosa rimane dell'individuo?
Rimane
il sentire la sua coscienza. Ma questo sentire voi dovete ben focalizzarlo in che cosa consiste. Noi abbiamo parlato di sentire in senso lato e generalizzato, abbiamo detto, comprendendo in questo termine, ogni forma di sensibilità anche, in fondo anche le sensazioni potevano far parte di un certo sentire. Ma il sentire del quale parliamo ora, quello che sopravvive alla sensazione, al pensiero, è un sentire del tutto diverso. È un sentire che fa parte della radice più profonda dell'individuo. È un sentire che rimane anche nell'alternarsi dei cicli delle vite e delle morti. È un sentire che non fa parte della materia grossolana. Vedete, voi avete ricordato la filosofia yoga, i vari sistemi per giungere alla disillusione dal mondo che circonda l'individuo. Seguitemi perché voglio che voi comprendiate veramente, non stiate ad udire le mie parole, basta. Meravigliandovi forse che in un certo senso, lo ripeto ancora, ripetessimo quel sistema. Ma badate bene, figli e fratelli, che il sistema dello Hatha Yoga è un sistema che sposta la concezione dell'io ad un io superiore. Dice: io non sono il mio corpo fisico, io non sono il mio corpo astrale, io non sono il mio corpo mentale, ma io sono il mio sé, il mio spirito. E questo può essere vero. Può essere vero solo se si riesce a capire che cosa è questo sé, che non è l'io. Se voi pensate che quello che noi abbiamo detto corrisponda al sistema yoga, allora non ci avete seguito, perché noi non facciamo questo processo di sublimazione dell'io, ma noi stiamo tentando di distruggere l'io, di mostrarvi come questo io non esista, non sia che una percezione illusoria.
L'illusorio frazionamento dell'assoluto.
A questo vogliamo pervenire. Ecco che quando voi dite io non sono il mio corpo fisico? Se voi, in questa affermazione, non tenete presente perché voi non siete il vostro corpo fisico, perché il vostro corpo fisico non esiste in realtà, non è che un insieme di fotogrammi del piano fisico, se voi non tenete presente questo e non dite questo partendo da questa convinzione, da questa immagine, se voi non fate questo, non fate che spostare l'io ad un piano superiore. Altrettanto ciò vale per il corpo astrale ed altrettanto per il pensiero. Se voi, facendo questa meditazione, non tenete presente la realtà dei fotogrammi, voi non fate che sublimare il vostro io. Voi non fate che dire: io non sono la bassezza del mio corpo fisico, né l'infimo grado dei miei desideri, né la povertà dei miei pensieri. Il mio io risiede in piani ben più alti ed è di tutt'altra natura. Questa è una meditazione autosuggestione, che non è la stessa della quale noi vi parliamo. Le nostre affermazioni, a questo volevamo giungere, figli e fratelli, possono essere le stesse della filosofia yoga, sì, se non partono da un presupposto, una base di conoscenza della verità dei fotogrammi, se sono prese affermazioni come affermazioni in sé, senza comprenderne nei dettagli. Questa volta occorrono l'intimo significato. Perché che significato ha dire l'uomo non è il suo corpo fisico, il suo corpo astrale, il suo pensiero, ma è unicamente il sé spirituale? Non è vero niente, figli e fratelli. Perché l'individuo, quando è incarnato, è il suo sé, la sua scintilla divina, la sua collana di sentire, i suoi pensieri, il suo corpo astrale, il suo corpo fisico. È un microcosmo che comprende tutto questo. Il dire io non sono il mio corpo fisico, il mio corpo astrale, il mio corpo mentale ha significato solo se noi attraverso a questa affermazione giungiamo a capire che io non sono neppure il mio io, solo in questo ed in questo senso solo ha significato. Pace a voi.
Ti prego, Tempis, vorrei domandarti una cosa, mi permetti? Vorrei sapere che il professor De Simone, che dovrebbe venire a Firenze, mi domanda di pregargli di dire se sarebbe possibile fare la prossima seduta il giorno 24. E poi mi ha pregato di domandare se le sue entità che vengono nelle sue sedute hanno qualche legame con voi, perché dice che somiglia tanto l'insegnamento che pensa che qualche volta ci sia un legame. Queste due cose mi potresti rispondere, ti prego.
Per quale motivo io non dovrei rispondere alla figlia Zoe e lasciare la vostra guida questa risposta? Se ella me lo consente, ben volentieri rispondo, per dire che il fatto che certe comunicazioni possano avere una similianza nei concetti o un'eguaglianza, una identicità, meglio ancora, significa che la verità è una. Non ha quindi importanza che le entità si conoscano o siano in contatto o siano le stesse. L'importante è che siano nella verità.
Sì.
Ed attraverso questa voce concorde, forse qualcuno può trovare la prova di ciò. D'altro quanto bisogna anche dire che esiste la cosiddetta comunione di coloro che hanno superato un certo modo di concepire la vita. Ed attraverso a questa, quindi, una, non dico un contatto saltuario, ma comunione, come dice la parola stessa, e quindi un contatto continuo. Coloro che hanno raggiunto questa realtà sono in continuo contatto fra sé.
È bella seduta, e sarebbe oggi a 15, potrebbe essere o no?
Risponderà la guida. Pace a voi.
Grazie, gente.
Voi, Claudio, vi saluto.
Claudio.
Conoscere se stessi significa conoscere la vera realtà dell'essere nostro. Significa comprendere che cosa è in noi stessi, che proviene dall'ambiente che ci circonda o dai nostri veicoli e che, pur facendo parte del nostro essere, non rivela la vera natura di esso. Conoscere se stessi significa operare una introspezione accurata, sincera, che metta a nudo quanto si agita in noi, senza temere di apparire peggiori a noi stessi. Conoscere se stessi significa scavare, giungere alla radice del nostro essere, al sentire reale. Significa comprendere se ciò che noi crediamo, altruismo, amore, è veramente tale. Significa riuscire a comprendere se quell'affetto che è in noi è dettato dalla nostra coscienza, o se non è che una spinta sessuale sublimata. Questo significa conoscere noi stessi. Avere la chiara visione della nostra natura, senza perciò cercare di nasconderla pensando di essere migliori così, senza perciò cercare di soffocarla credendo di meritarsi in questo sforzo il paradiso. Conoscete dunque voi stessi.